Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E questa mattina parliamo di scienza, parliamo di una scoperta realizzata da un team di ricercatori di cui fa parte anche un italiano, di un argomento che insomma ha in qualche modo ha avuto un forte impatto sul futuro dell'uomo. Noi parliamo questa mattina con Luca Fiorenza, Senior Lecturer a capo del Paleo Diet Research Lab e parte del Biomedicine Discovery Institute della Monash University. Innanzitutto Luca, ciao e ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Ciao Francesca, buongiorno.
Allora, dicevamo che tu appunto sei parte di un team che recentemente ha pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, proprio a luglio 2019, i risultati di una ricerca che ha studiato come le mamme australopiteco, che è un genere estinto di primati della famiglia degli ominidi, si prendevano cura dei loro bebè. Da quello che leggevo, appunto, le mamme australopiteco allattavano i loro bebè al seno per circa 6-9 mesi, poi integravano questo allattamento con del cibo solido, però allattavano fino all'età di 5-6 anni. Questo a grandi linee. Però mi piacerebbe che ci spiegassi meglio tu e di che cosa si tratta questa affascinante, appunto, ricerca.
Innanzitutto sì, dobbiamo introdurre l'Australopithecus, che è un genere, come hai detto benissimo tu, estinto. Ci sono varie specie che hanno occupato gran parte dell'Africa e in questo particolare studio ci siamo occupati dell'Australopithecus africanus, un genere di Australopithecus estinto del Sudafrica, che è sopravvissuto fino a 2 milioni di anni fa e dopodiché è scomparso dal nostro albero genealogico. Però sappiamo molto poco su come questa specie si sviluppava e anche altre informazioni da un punto di vista dietetico ma anche ambientale. Allora, questa ricerca praticamente si basa su due concetti principali. Il primo riguarda i denti e come i denti si accrescono. Quando pensiamo ai denti dobbiamo immaginare come un albero, e tagliamo l'albero possiamo stabilire quanto è vecchio un albero contando i vari anelli di crescita. Possiamo anche stabilire per esempio se un albero in un periodo specifico della sua vita è stato sottoposto a stress, per esempio un periodo di siccità, perché vediamo che l'anello di accrescimento è molto più piccolo rispetto a quelli adiacenti. E nella stessa maniera funziona anche i denti si formano strato dopo strato, che vengono depositati giornalmente, alcune linee vengono depositate ogni settimana, e in questo modo quando uno fa una sezione del dente e inizia a contare questi anelli, diciamo queste linee, possiamo stabilire per esempio se una specie, un individuo è morto in età prematura, possiamo stabilire per esempio fino a che età è sopravvissuto. Come funziona questo concetto? Perché lo smalto dentale, a differenza delle ossa, una volta che viene formato non cambia più, un po' come le cellule neurali, quindi una volta che viene formato viene solamente modellato dall'usura dentale, ma queste cellule una volta formate non possono essere rigenerate. E questo mentre da un punto di vista odontoiatrico è un problema, perché una volta che l'usura dentale inizia perdiamo parte dello smalto e quindi i nostri denti diventano un po' più vulnerabili. Però da un punto di vista antropologico è perfetto, perché ottiene un record permanente della vita dell'individuo. Un'altra cosa affascinante è che analizzando queste linee di crescita dello smalto dentale possiamo anche capire se per esempio la crescita è avvenuta in maniera regolare oppure ci sono stati eventi che hanno probabilmente interferito con lo sviluppo dello smalto dentale. E questi interventi possono essere un po' di tutto, per esempio può essere uno stress psicologico o malnutrizione o esposizione ad elementi climatici avversi, eccetera eccetera.
Quindi insomma, attraverso lo studio e l'analisi dei denti si può davvero risalire a tutta una serie di informazioni sulla vita dell'uomo, e quindi questo è quello che voi avete fatto con l'Australopiteco?
Sì, perché la chiave principale è per esempio la linea neonatale, si chiama così, perché alcuni denti iniziano a formarsi prima che, diciamo in questo caso, il bambino nasca, e quando il bambino nasce, siccome è un evento stressante perché viene da un ambiente diciamo protetto alla vita esposta, e questo è un evento molto stressante che viene analizzando le sezioni dei denti e si chiama linea neonatale, che praticamente è un gap che viene visualizzato al microscopio, che praticamente indica il giorno in cui un individuo è nato. Poi da quel momento in poi iniziamo a contare le varie linee di crescita e stabiliamo per esempio l'età. E se ci sono delle interferenze, per esempio a livello di stress, possiamo anche contare queste linee di crescita e possiamo dire per esempio che a 87 giorni dalla data di nascita questo individuo ha subito uno stress. Quindi una volta che noi possiamo stabilire questi eventi, possiamo anche ricostruire cosa è successo durante le prime fasi di vita. L'altra cosa affascinante, quindi il secondo concetto, è che sia le ossa che i denti incorporano dei microelementi che ci circondano, sono nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo, ma anche nell'aria che respiriamo. E questi vengono incorporati nei tessuti scheletrici e dentali. Ora, mentre lo scheletro si rinnova, dinamico, quindi che si rimodella e cambia le cellule costantemente, quindi quel segnale poi pian piano viene perso, perché viene sostituito da altro materiale scheletrico. Ma questo non è il caso dei tessuti dentali, perché una volta che vengono, come abbiamo detto, una volta che vengono formati, non cambiano più, e quindi quella traccia rimane permanentemente registrata nei tessuti dei denti. Quindi abbiamo combinato questi due concetti per cercare di ricostruire che cosa è successo nella vita dei nostri antenati di 2 milioni di anni fa. Fortunatamente per noi erano eccezionalmente preservati e abbiamo registrato alcuni elementi chimici. Ora, sono stati pubblicati diversi lavori qualche anno fa, in questo caso sul Neanderthal, ma anche l'uomo moderno, che hanno visto che per esempio il bario sembra che segua il latte materno, perché sappiamo che il latte materno principalmente è fornito di calcio, e il bario, siccome è un elemento chimico simile al calcio, segue probabilmente il calcio in tutti i processi in cui viene assorbito dai tessuti. Ora, questi studi hanno fatto vedere che nel momento che la madre allatta il piccolo, il livello del bario aumenta drasticamente. La placenta funziona come barriera, quindi vediamo che il livello del bario è praticamente nullo prima della nascita. Al momento della nascita il bario aumenta, e poi il momento in cui la madre inizia a rimpiazzare il latte materno con cibo solido e poi smette di allattare il piccolo, il bario praticamente cala fino allo zero assoluto. Quindi possiamo tracciare quando la madre ha allattato il piccolo nelle prime fasi di vita. Quindi la cosa straordinaria è che noi siamo andati indietro del tempo di quasi 2 milioni o anche di più, e siamo riusciti a ricreare e studiare l'allattamento di questa specie estinta 2 milioni di anni fa.
Mi stai dicendo delle cose affascinantissime, sembra quasi di parlare di fantascienza, insomma, riuscire a fare un salto nel passato per così avere accesso allo studio di parti dell'uomo vecchie più di 2 milioni di anni, sembra quasi una cosa impossibile.
Diciamo che sì, la scienza avanza rapidamente, cose che erano inaspettate fino a qualche anno fa adesso diventano sempre più accessibili.
E quindi Luca, appunto, raccontaci un po' meglio che cosa avete scoperto. Come sappiamo oggi, soprattutto il discorso dell'allattamento è, diciamo, analizzato, teorizzato moltissimo anche nel discorso comune per le neomamme, ma anche dai medici, eccetera, per sapere il periodo giusto, no, dell'allattamento, eccetera. E, insomma, sembrava interessante, da quello che leggevo, capire che i nostri antenati, insomma, allattavano i loro bebè per lungo lungo tempo. Raccontaci un po' meglio che cosa avete scoperto.
Allora, se prendiamo la specie umana, sappiamo che in età preindustriale le mamme allattavano i bambini fino a 2 anni e mezzo, 3 anni. Poi con la rivoluzione industriale questo allattamento, periodo di allattamento, è calato fino a 1 anno di vita, e poi viene utilizzato altri stratagemmi. Ora, quando abbiamo analizzato l'allattamento di questa specie di nostro antenato, abbiamo visto che allattava i piccoli più o meno, diciamo, 1 anno. Quindi in questo caso, comparato all'uomo, diciamo l'uomo di età preindustriale, l'australopiteco allattava i piccoli in maniera molto più rapida rispetto all'uomo moderno, che allattava fino a 2 anni e mezzo, 3 anni. La differenza qui sta nel fatto che una volta che ha smesso di nutrire il piccolo solamente con latte materno, le mamme di australopiteco, in caso di necessità, allattavano i piccoli a livello ciclico, quindi ogni anno riniziavano l'allattamento, e questo probabilmente coincideva con un periodo di stress a livello ambientale.
Quindi diciamo che allattavano per un periodo dell'anno, poi smettevano e poi ricominciavano l'anno successivo.
Sì, o stagionalmente, quindi perché sappiamo che comunque nell'ambiente sudafricano ci sono estati molto secche e aride, con inverni miti e molto più acquosi, quindi ci sono molto più risorse durante questi periodi invernali rispetto alle estate secche ed aride. Quindi significa che durante i periodi più difficili le madri, per compensare l'assenza di cibo, allattavano i piccoli, mentre quando le stagioni erano molto più favorevoli, quindi non c'era bisogno di allattare i piccoli si, diciamo, si nutrivano delle risorse disponibili. Nei nostri risultati si vede chiaramente che è così, anche perché questo è un comportamento che è anche osservabile nelle grandi scimmie come gli oranghi, perché gli oranghi, anche se noi pensiamo che vivono nella giungla, quindi idealmente pensiamo che sia un posto molto rigoglioso, pieno di risorse nutritive, in realtà sono ambienti che vengono caratterizzati da cambiamenti climatici abbastanza drastici, quindi ci sono periodi in cui non c'è assolutamente cibo, e quindi anche gli oranghi, che probabilmente sono la specie di mammifero che allatta più a lungo i piccoli in tutto il regno animale, fino a 8-9 anni di età, e questo però ha anche importanti conseguenze a livello evolutivo, perché sappiamo che le grandi scimmie sono a forte rischio di estinzione. Uno dei problemi, a parte la deforestazione, il problema è che comunque gli oranghi vivono, sono solitari, quindi la madre ha i piccoli, non vive in gruppi sociali e diventa sessualmente riproduttiva solamente quando, tra virgolette, si libera dei propri piccoli e poi può riprodursi nuovamente. Ora, se tu prolunghi il periodo di allattamento, quindi sei in questo caso obbligata a mantenere i tuoi piccoli fino a 9 anni di età, questo caso significa che abbassa il tasso di riproduzione di una specie. Quindi cosa significa? Che gli oranghi si riproducono molto più lentamente, quindi se ogni diciamo impatto a livello demografico, una specie come un orango ha bisogno di molto più tempo per riprendersi, quindi abbassa il tasso di riproduzione e ha un impatto evolutivo sulla specie, quindi in questo caso estinzione. È probabile che anche gli australopitechi, probabilmente una delle cause, non la principale, della loro estinzione è proprio questo, che hanno un tasso di riproduzione molto più lento e vivono in ambienti molto degradati, che alla lunga probabilmente ha giocato un ruolo nell'estinzione di questa specie.
Ecco Luca, ma appunto il comportamento degli australopitechi, che cosa ci può insegnare? Ha qualche impatto su di noi oggi il risultato di una ricerca di questo tipo?
Sicuramente. Allora, sappiamo che una tra le tanti chiavi distintive dell'uomo moderno è il fatto che l'uomo moderno, diciamo, matura molto lentamente, però allo stesso tempo si riproduce molto velocemente, perché le madri allattano fino a 2 anni e mezzo più o meno, però dopo smettono di allattare. E un'altra chiave principale ovviamente è l'aspetto culturale, quindi probabilmente sappiamo comunque nell'uomo moderno che una volta che inizia a allattare un bambino, la madre può riprodursi anche mentre allatta un bambino, quindi può avere un secondo figlio, proprio perché probabilmente l'aspetto culturale ha giocato un ruolo, quindi si chiama l'effetto della nonna, che probabilmente la società umana ha consentito alle madri di riprodursi più velocemente con l'aiuto di altre, in questo caso delle nonne, comunque, perché una volta che hanno smesso di riprodursi le nonne possono dedicarsi ad accrescere i propri nipoti. Ora, potremmo fare un salto anche con le grandi scimmie, però abbiamo visto che le grandi scimmie, questo, diciamo, l'aiuto delle zie e delle nonne è praticamente inesistente. Infatti la madre di uno scimpanzé o di gorilla praticamente prende tutte le responsabilità nell'accrescere i propri piccoli, quindi non condivide lo sforzo nel crescere i propri piccoli, e questo fa sì che deve aspettare che il piccolo diventa pienamente indipendente per potersi riprodurre di nuovo, mentre questo non accade nell'uomo. Quindi la cosa interessante sarebbe capire quando questo è successo. Probabilmente questa è una delle chiavi del nostro successo, quindi il fatto che sì, maturiamo lentamente, quindi ci aiuta a sviluppare un cervello più o meno più grande, ma anche di sviluppare abilità cognitive, quindi allungando i tempi di maturazione, ma allo stesso tempo abbiamo un tasso di riproduzione molto veloce comparato per esempio ad altri primati, e quindi sarebbe interessante capire quando durante l'evoluzione dell'uomo questa caratteristica è emersa. Sicuramente non è emersa con l'Australopithecus, probabilmente altre specie più là nel corso dell'evoluzione hanno iniziato ad avere un tasso di, quindi di uno sviluppo e anche di relazione bambino-madre e diverso. E probabilmente questo è apparso molto più là nel corso dell'evoluzione. Però sarebbe interessante capire chi è stato il primo, comunque quando vediamo questo, diciamo, questo cambiamento? Ancora non lo sappiamo.
Senti Luca, ma il risultato appunto di questo tipo di ricerche, alla luce di quel processo che stiamo attraversando come specie umana, ovvero il cambiamento climatico, sappiamo che è ciclico, però appunto gli scienziati hanno dimostrato che quello che stiamo vivendo adesso è un cambiamento climatico che sta avvenendo in maniera più aggressiva, perché a causa dell'intervento dell'uomo sulla natura gli effetti sono molto più frequenti e molto più forti. Quindi c'è in qualche modo una relazione tra questo tipo di ricerche e risultati che ci arrivano dal passato, quindi dicevamo risultati che ci riportano a più di 2 milioni di anni fa, che potrebbero in qualche modo parlarci dell'adattamento dell'uomo oggi di fronte ai cambiamenti climatici?
Sicuramente nell'evoluzione umana, ma anche nell'evoluzione di qualsiasi specie animale, il cambiamento climatico ha sempre giocato un ruolo essenziale. Ora non so se questo avrà un impatto sull'uomo, l'uomo dal punto di vista biologico, però probabilmente avrà un impatto sulle specie che vivono con l'uomo. Uno degli studi che vorremmo fare è vedere se per esempio l'impatto climatico in qualche modo gioca un ruolo sul tasso di riproduzione delle specie animali, quindi di altri mammiferi. Per esempio vorremmo ipotizzare che con questi cambiamenti climatici, per esempio con l'allungamento dei periodi di aridità, alcune specie ritardano il tasso di riproduzione e quindi alla lunga può giocare anche un ruolo sul rischio di estinzione e di vulnerabilità di alcune specie. Quindi non è solamente l'uomo in questo caso, ma è anche quello che ci circonda intorno a noi, che il cambiamento climatico ha un impatto sicuramente importante.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.